nel complesso, alla fine, è la valutazione del 25% che risulterà la più gravosa, la più difficile, la più pesante. E come avviene quest'altra ritualizzazione? In pratica diciamo che le due linee esigenze sono state raggiunte, va bene, nell'anno successivo. A gennaio dell'anno ancora dopo, quindi diciamo che noi a ottobre 2009 concordiamo le linee, a dicembre 2010 le abbiamo raggiunte, a gennaio 2011 il dirigente ci convoca, questa è tutta la divisione, Renato è il dirigente, e vi chiama uno per uno. Ognuno va da Renato e
Io
singolarmente
esprimo questo.
verrà valutato, ce gli verrà detto. Allora, in virtù dei descrittori, ecco perché vi vogliamo far conoscere questo documento, che lo leggiate e vediate in virtù di che cosa sarete valutati. Sì, anche quella, perché così è
In
più
ginocchio, in ginocchio.
in ginocchio sui ceci. Avverrà allora la valutazione in virtù dei descrittori. I descrittori sono una cosa drammatica, che sono l'attitudine a relazionarsi, l'attitudine a collaborare, l'attitudine ad essere d'aiuto ai colleghi, a fare di più quando serva. Adesso ne potrei leggere qualcuno a titolo così,
Di
insomma.
quello che è stato cancellato, che carino.
Ah sì, Renato mi
Cravatta, giacca
ricorda, ma cosa
e cravatta.
abbiamo cassato, anche perché se no a noi due ci avrebbero escluso subito la bella presenza. Perché c'era anche quello come descrittore, quindi per dire, insomma, ecco.
No, sul serio,
No, sul
ma la
serio, non
dico
stiamo
sì,
scherzando, eh.
è vero,
No, no, no,
è
per
vero.
presentarsi in maniera che poi fa il paio con la battuta di Brunetta che ci vorrebbe tutti in giacca e cravatta, che se no deve essere sottoscritto che dramma, in giacca e cravatta, e il signore non lo so, insomma, ci sarà un modello poi per dire che c'è una linea che cerca di passare poi tra le righe anche all'interno delle amministrazioni. Considerate tra l'altro che noi siamo la prima amministrazione che sta affrontando questo problema con la funzione pubblica, nell'ottica, secondo l'amministrazione, di arrivare. Basta,
L'ha detto lei, non l'ho detto io.
nell'ottica, secondo l'amministrazione, di arrivare prima di funzione pubblica. Io dubito che se arriviamo anche prima di funzione pubblica riusciremo a ottenere del tutto le modifiche e le cose che abbiamo scritto qui dentro, perché insomma ne abbiamo modificate tante di cose. Avverrà quindi questa valutazione del 25%. Questo si somma a tutto il resto e verrà creata, sembra una cosa da campionato di calcio, una classifica nazionale. Allora, voi rendetevi conto di un fatto. Noi dovremmo dividere il personale in tre fasce a quel punto. Un 25% di bravissimi, un 50% di meno bravi, di gente brava ma non bravissima, e un 25% di fannulloni. La cosa drammatica in questo caso è la schematicità. Allora, io ho colto la battuta di un dirigente che faceva, ma se io ho 50 lavoratori, no? E ce n'ho uno solo che è conclamato che non lavora, no? A
Non
parte
va
gli è
bene.
stato replicato che dovessi fare qualcosa per farlo lavorare, non lasciarlo andare così. E ma io gli altri 12-13, scusate se non so fare la proporzione fino al 25%, dove li prendo se gli altri mi lavorano tutti? Vi rendete conto della drammaticità di una scelta che mette veramente uno contro l'altro tutti, ma mentre il dirigente comunque la sua valutazione la raggiungerà semplicemente con il raggiungimento dell'obiettivo del 75%, cioè se l'unità, immaginate se un dirigente si sceglie un'unità fantascientifica dicendo voglio raggiungere Marte, che ora non ci arriverà mai, quindi l'obiettivo non lo sceglierà mai, sceglierà qualcosa di più concreto da raggiungere. Su quello lui verrà valutato positivamente, prenderà la sua indennità di Audi B, quello che sia, insomma, secondo la classificazione della sua divisione. Mentre noi verremo vessati da quest'ulteriore valutazione che ci collocherà in una graduatoria nazionale, dove voi potete immaginare intanto tre ruoli, quindi il ruolo lavori pubblici che avrà una sua impostazione, il nostro, che voglio immaginare come faremo a dire a coloro che i quali ci portano la cassa di previdenza e l'indennità d'amministrazione, dire che siamo più bravi noi del ministero, magari di loro che lavorano in periferia. Quindi sarà una cosa tra me. Poi c'è il 25% che finisce in maglia nera, come lo chiamiamo noi, cioè quelli che saranno definiti appunto coloro i quali non sono bravi. Ho colto l'altra volta una battuta di Vincenzo Ricchi, lo dico pubblicamente, non piace a volte citare i nomi, in questo caso però lo dico perché ci siamo scambiati un paio di commenti, insomma, non molto garbati. Perché lui insisteva, vabbè, insomma, qual è il problema? L'articolo 19 è stato modificato, insomma, non è più 25, 25, 25, 50, 25, sarà 20, 60, 15. Che cosa cambia? Non cambia nulla. Cioè, 20 dire che il sindacato deve intervenire, questo è il grande intervento, solo per modificare del 5% una fascia di punizione o di merito, a me sembra veramente ormai il sindacato è finito allora a questo punto. Cioè veramente non sta facendo veramente il suo mestiere, è arrivato al punto di fare questo tipo di osservazioni. La collocazione in queste tre fasce non è priva di conseguenze, perché non è soltanto un fatto economico, che già sarebbe gravissimo, ma di cui abbiamo già avuto, come ho detto, un inizio con il FUA del 2000, ne avremo col FUA del 2009 con quel 20% di parte italiana. Che accadrà? Che il 25%, ferme restando queste tre percentuali, avrà diritto alla progressione, avrà, se ne in 5 anni, scusate, perché anche per noi non è stato facile metabolizzare questo tipo di lavoro. Se nei 5 anni qualcuno di noi finisce 3 volte in fascia A, nel senso tra i gradi, avrà via libera per progressione di carriera e progressione economica. Quindi sono vincolate tutte e due, economica, come ho detto prima, di fascia, di carriera, passaggio d'area. Chissà quando. Chi è in fascia, diciamo, intermedia, al 50%, non ha questo privilegio e prende, rispetto al FUA, che la prima fascia prende al 100%, prende il 50% del FUA. Riflettete già su questo fatto, che se per esempio con l'ultima volta a pioggia, su cui ci prendiamo il merito noi di aver portato questa cultura della pioggia qui dentro, su cui siamo attaccati in continuazione, con la pioggia si riusciva a dare un X al personale più o meno uguale, salvo quel 100-115 di fascia secondo le aree, quindi più o meno non era tantissimo, ma comunque era un soldo che arrivava. Adesso quel soldo viene spezzato. Solo un 25% prende l'intero come lo prendevamo prima tutti, un 50% ne prenderà la metà, un 25% i cattivi non prendono manco quello. Quindi c'è una punizione anche di carattere economico. Allora a questo punto che cosa accade? Cosa accade? Che intanto abbiamo una fascia che oltre a prendere tutti i soldi ha anche facilitazioni nella progressione di carriera. Una fascia B che perde una e l'altra in parte, gli ultimi che saranno praticamente proprio gli ultimi, e in questo caso nulla vale la frase
tragica,
non saranno mai i primi. Queste sono le conseguenze praticamente di questo tipo di meccanismo che vorrebbe mettere in piedi Brunetta. C'è un'altra conseguenza però ancora più brutta, che deriva proprio dall'essere collocati nella terza fascia. Voi sapete che le piante organiche del Ministero sono in via di ridefinizione ogni anno, cioè ogni anno noi perdiamo, sulla parte virtuale ovviamente ancora per fortuna, vediamo tagliati del 5%. Forse gli più attenti, chi si ricorda, chi viene in assemblea da un po' di anni, si ricorderà che quando nacque questa novità del taglio del 5%, osservai in un'assemblea, ma oggi abbiamo ancora 11.000 lavoratori, siamo 9.000, c'è un margine, ma quando arriveremo a essere 9.000 virtuali e 9.000 reali, che accadrà? No? Che cosa succederà quando anche i veri, cioè noi tutti, cominceremo a essere in esubero? E questo è previsto, infatti nella normativa Brunetta si comincia a parlare di mobilità, si comincia a parlare di esodo, si comincia a parlare di esuberi, perché loro lo sanno benissimo, se lo sappiamo noi, figuriamoci se non lo sanno loro, il cui progetto è smantellare la pubblica amministrazione. Cosa accadrà? Che nel momento in cui, se siamo 100 qui dentro, la pianta organica è 100, ancora ci salviamo, quando la pianta organica sarà di 90, 10 di 100 che siamo qui dovranno essere in qualche maniera messi in mobilità. Anche per un altro meccanismo, perché il dirigente che lo rilevasse l'eventuale esubero viene spedito alla procura della Corte dei Conti,
articolo 49,
subito, e quindi praticamente non ha nessun interesse a coprire nessuno, come non è mai successo fino adesso. Quindi l'esubero sarà certificato, sarà vero, e chi è secondo voi che verrà messo in esubero? Il 25% di bravi? Non credo. Il 50% di medi? Nemmeno, almeno. Andranno a pescare tra il 25% di cattivi, è ovvio, no? Qualcuno diceva, ma non c'è scritto da nessuna parte che c'è licenziamento, ma non è detto in maniera espressa. Vale la norma generale dello Statuto dei Lavoratori, dove si dice che ovviamente nel momento in cui tu hai un rendimento non soddisfacente, brutto, pessimo, vieni giudicato male, perché allora c'erano i famosi rapporti informativi quando nacque lo Statuto dei Lavoratori, poi cancellati e poi ripresi, oggi hanno lo strumento oggettivo matematico per dire che Luciano Andreatta non ha protocollato bene le sue pratiche, è sotto il rendimento che dovrebbe tenere, per cui che ce lo teniamo a fare Luciano? Luciano è inutile, quindi è il primo che salta per aria nel momento in cui le piante organiche dovessero essere. Scusa Luciano, Ti voglio tanto bene, ci mancherebbe.
Però è ora che te ne vai, andiamo su.
Questo è il meccanismo. Questo è il meccanismo che si sta perfezionando in questi giorni. È talmente drammatico, e rendetevi conto anche di questo atteggiamento da parte delle altre organizzazioni sindacali, che per il momento qui RDB ha chiesto la sperimentazione, abbiamo chiesto la sperimentazione, sapete perché? Vorremmo che questo sistema partisse sperimentalmente, quindi senza nessun effetto pratico, a ottobre. Due divisioni degli affari generali, un ufficio provinciale, un provveditorato e una divisione dall'altra parte delle infrastrutture e una della marina. In modo tale che si veda direttamente quali saranno gli effetti, che è un messaggio, secondo me, rilevantissimo, perché oltre alla lettura, il vedere di fatto che cosa accade, sentirsi dire dopo 25 anni di lavoro, e magari nella percentuale matematica, perché ripeto, è un calcolo matematico che viene fatto, magari saremo tutti in fascia 9,90, tutti, però lui quando ci valuterà, con quel poco che metterà in più o in meno, ci sposterà di qualche decimo, e magari con un 9,10 finiamo in maglia nera, perché è su scala nazionale. Allora a quel punto la sperimentazione, sentire che dopo 25 anni di lavoro magari anche fatto bene, no? Qualcuno finisce comunque in maglia nera, beh, allora, dopo averlo detto per qualche anno, averlo cercato di dire nelle assemblee, aver portato allo sciopero il 3, portiamo il 3, lo sciopero punta su questo, insomma, a cercare di pesare su questo fatto che sta arrivando. Io mi auguro che qualche lavoratore cominci a capire un attimo quello che sta accadendo, anche se finisce in seconda fascia, ma mi auguro con un po' di coscienza, anche se teoricamente, perché è solo una sperimentazione, se dovesse finire in fascia A. Perché il discorso a quel punto non è sicuro, l'anno prossimo potrebbe finire in fascia nera pure lui, eccetera, eccetera. È un meccanismo che non funziona, è un meccanismo che peraltro sembra quasi una involuzione filosofica di guardare dentro noi stessi senza guardare quello che facciamo oggettivamente fuori. Faccio un'ultima osservazione. Quando l'altro giorno si parlava appunto di questo tipo di discorso con Ciro Esposito, sempre su questo tavolo, abbiamo fatto un discorso che ritenevamo importantissimo. Se l'obiettivo, per esempio, di un direttore provinciale della motorizzazione è fare, per esempio, 4 turni, no? Faccio un esempio di scuola. Poi Renato ci dirà che invece l'esempio di scuola purtroppo è vero. 4 turni per fare una patente ogni 45 secondi. Faccio presente che per condurre
4 turni di esame,
certo, 4 turni di esame, 45 secondi a patente, quando soltanto cittadino italiano o non tale che non venga dall'Italia e quindi ha bisogno di spiegazioni, di essere avvicinato al computer, bisogna spiegargli come si accende, gli fa, tra virgolette, perdere 10 minuti, ci fa valutare un altro tipo di discorso. È più utile rilasciare in 45 secondi una patente? O forse è meglio perderci mezz'ora ad avere un cittadino che esce formato veramente con una patente che sa veramente quello che deve fare? Abbiamo chiesto quindi, il famoso discorso che si fece anni fa parlando di un progetto di una gestione governativa, no? Di chi c'entra la gestione governativa, fu un discorso molto interessante. Un treno doveva arrivare da un punto a un altro in un'ora, praticamente. Questo era l'obiettivo per rendere ottimo il servizio. Però attraversava dei punti dove venivano sistematicamente ammazzati animali, anche persone, perché non c'erano passaggi a livello, quindi la gente attraversava, a volte veniva investita, un percorso molto pericoloso. Che cosa accadde? Furono introdotti 2 passaggi a livello. Abbiamo limitato il costo in vite umane, il treno ci ha messo 5 minuti di meno, ma il costo sociale di quell'operazione, anche se ha ridotto di 5 minuti la percorrenza, è costato miliardi e miliardi di meno di costo generale di vite umane, sanità e altro sull'impatto che aveva quella cosa. Allora anche noi dicevamo, qui se il calcolo si fa meramente sul pezzo, dovete raggiungere quell'obiettivo a tutti i costi e non si guardano anche altre cose, come nel caso degli uffici provinciali, ma anche di alcuni provveditorati quando vanno a fare le ispezioni nei cantieri a CARE. Bisogna guardare, a nostro avviso, non soltanto la quantità e il numero, ma anche la qualità. Solo che potrebbe accadere un fatto drammatico. E cioè questo, che Renato magari fa la patente in mezz'ora per essere più tranquillo di aver dato un documento fatto bene a qualcuno. Qualcuno lo dà in 45 secondi, va bene? O peggio, parliamo della prova pratica, magari qualcuno la fa in 5 minuti e qualcuno in mezz'ora per essere certo di dare una patente data bene. Lui che ci ha messo mezz'ora, quindi ne ha date magari 10 di patenti, verrà valutato pessimamente perché ci ha messo troppo. Quell'altro invece finirà in fascia perché è stato bravo, ha raggiunto l'obiettivo di dare un tot numero di patenti. Queste, concludo, sì. Queste sono delle riflessioni, sono dei fatti, ve ne daremo conto man mano che avverranno altre cose, sono atti scritti di cui vi preghiamo di prendere contezza diretta, e di fornirci anche ulteriori osservazioni voi stesse, cioè la diffusione di questo non è un fatto a un verso solo, è bilaterale, ed è fondamentale che si raggiunga appunto una sinergia comune tra tutti per poter capire che altro a noi è sfuggito, che magari voi potete rilevare dalla lettura, che possa essere ulteriormente sostenuto anche nel tavolo, nella parte specifica del tavolo. Grazie.
Volevo subito ripartire da quello che ha detto Pasquale e farvi notare come questo è il momento in cui prima sono state fatte determinati passaggi, determinate leggi, e questo è il momento, per essere chiari, della macelleria, l'applicazione sulla testa dei lavoratori di quello che è stato deciso prima. Ora, se voi ci fate caso, bisogna risalire al memorandum, come ha detto Pasquale, 2 anni fa, è stato preso ed è stato messo da una parte, con la firma di tutti i sindacati concertativi, che, perdonate se sottolineo, ad oggi non informano i lavoratori di quello che sta accadendo. E questo è veramente grave, eh? Quando fra un anno ci troveremo in caso ad applicare questo decreto di attuazione, veramente allora capiremo dove siamo arrivati. A quel punto i lavoratori, e io parlo per quelli che non vengono neanche all'assemblea e che non fanno gli scioperi, verranno a dire aiutateci perché ci stanno mettendo in mobilità, oppure c'è la proposta di licenziamento, ma a quel punto sarà chiaramente tardi. Perché il memorandum è stato messo da una parte 2 anni fa, l'ordinamento professionale, quello per cui ad oggi ci troviamo a dire prima fascia, F1, F2, F3, seconda fascia, da F1, F6, tutti questi giochetti, venne firmato sempre dai sindacati concertativi, e noi che non abbiamo mai la penna per firmare, perché questo ci frega, che non troviamo le penne, noi non lo firmammo e abbiamo depositato questi documenti. Ad oggi sono scomparsi tutti, non parlano di queste cose. Perché quando venne firmato l'ordinamento professionale, gli altri sindacati cominciano a dire va bene, ma a noi che ci interessa del ruolo, basta che il lavoratore poi ogni 2 anni passerà da F1 a F2, da F2 a F3, addirittura si parlava di concorsi in cui tutti gli F di un'area partecipavano per diventare F6. Noi dicevamo, ma dove ve le state inventando queste cose? Primo toglieranno i soldi e poi col memorandum che subito è arrivato metteranno non dei paletti ma delle trappole mortali. Non è vero, siete i soliti Cassandra ci nominano, perché noi siamo quelli pessimisti. Ad oggi noi ci troviamo, vi dico subito, il comma 1 dell'articolo 40 di questo decreto attuativo sul decreto 165, che sarebbe il testo unico della pubblica amministrazione, diceva che la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali. Quindi significava che l'amministrazione, quando c'era un problema di lavoro, di carichi di lavoro, organizzazione, doveva chiamare i sindacati, in modo che nessuno poteva decidere cosa far fare a un gruppo di lavoro, a un lavoratore, senza averlo prima concertato con i sindacati. Infatti su questo noi abbiamo portato davanti ai giudici, alla giustizia, alla difesa, qui ai trasporti, lo conoscete benissimo, una serie di dirigenti che volevano decidere da soli. Adesso l'articolo è stato modificato. Sempre con questo decreto di attuazione si legge così: la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché alle materie relative alle relazioni sindacali. Perfetto. Ultime 2 righe. Sono escluse le materie attinenti all'organizzazione degli uffici. Quindi non dovranno più contattare i sindacati per carichi di lavoro e per organizzazione. Perché? Perché siamo stati sempre noi a dire non è il lavoratore che non lavora, sei tu che hai organizzato male, se tu organizzi bene un servizio, se tu organizzi bene un lavoro nella sanità, nella giustizia, non ci sarà subito, c'è un lavoratore che lo prendi, tu devi fare questi incarichi, tu devi fare quest'altro, alla fine si vedono. In questo modo invece, non discutendo più neanche con i sindacati, il dirigente si trova a disporre e a imporre quello che vuole. Per di più c'è un mansionismo di area che dice tu devi fare tutto, quindi in quel momento sei allo sportello, in quel momento sei in quell'ufficio, devi andare a quell'altro, ma non abbiamo personale, sono stati ridotti, non ci interessa niente, devi dare massima disponibilità, devi trovarti da tutte le parti. Chiaramente la persona che non si troverà da tutte le parti, perché se no in quel momento ha un bisogno fisiologico oppure sta crepando, verrà messo, se troviamo il dirigente illuminato, nella secondaria, il 50% di quelli così così. Vi faccio un esempio molto stupido. Ieri stavo facendo l'assemblea via Casilina, c'era un collega che stava facendo la 35esima revisione della giornata e si erano presentati 50 pezzi. A un certo punto si è rifiutato perché il nastro operativo ufficiale parla di 30 pezzi per poterli fare bene, per poter fare una revisione che ci permetta di rispettare la sicurezza stradale. Il dirigente gli aveva detto, ne fai 50 e sbrigati. Si è rifiutato, c'ero io presente in quel momento, il dirigente non ha potuto fare niente. Ma state tranquilli che quel lavoratore, come abbiamo già segnalato, secondo questo decreto di attuazione, si troverà nei 25 cattivi. Perché non ha voluto aiutare l'ufficio in un momento di bisogno. Momento di bisogno che va avanti da 6 mesi, eh? Perché non è che noi diciamo che non ci può essere un giorno in cui capita l'accidente e il lavoratore semmai cerca di... Ma se questo accidente capita regolarmente, se continuiamo a non assumere e a dimagrire le piante organiche, è chiaro che il lavoro che prima facevano 10, poi lo fanno in 5, poi lo fanno in 2 e poi rimane uno solo. Ed è questa la mira del governo di Brunetta, perché... Quando hanno deciso di privatizzare, hanno cominciato prima con i contratti 98-2001 e poi piano piano la discesa sui fondi, a questo punto loro devono giustificare tutti i fondi che stanno togliendo allo Stato, ai pubblici dipendenti. E come fanno a giustificarli? Giustificano togliendoli e dicendo che i lavoratori sono fannulloni, che non fanno niente, che sono troppi. E scatenando questa campagna di stampa, voi semmai non ne avete... concretezza direttamente, ma noi agli sportelli della motorizzazione, quando si blocca un computer che salta la rete su tutta la zona, quindi si blocca per le agenzie fiscali, si blocca per l'ufficio delle finanze, ci guardano perché voi siete fannulloni, chiaro, noi non stiamo lì dentro al computer a metterlo a posto, ormai è questa, non arriva un documento, c'è una stampa che si blocca, noi non vogliamo lavorare, quindi questa campagna di stampa a questo punto, di stampa, mediaria, governativa, fatta, come ha detto giustamente prima Pasquale, in maniera trasversale, Ichino del centro-sinistra, Brunetta centro-destra, si trovano d'accordo perfettamente su questa campagna. E a questo punto è il momento adatto per poter tirare fuori questo tipo di legge. Con questo tipo di legge, come diceva prima Pasquale, quel 25%, come qualcun altro ha detto, ma lo riduciamo a 15, quelli dei cattivi. Cioè ricordatevi che andranno tirati su 100, 15 cattivi vanno tirati fuori. Cioè non è che se 100 lavorano tutti quanti, si ammazzano, muoiono sul posto di lavoro. Il dirigente dovrà tirare fuori 15 cattivi, per forza. E se non li tira fuori, ne risponde più in alto di lui. Quindi dove troveremo un dirigente che capisce che questo è un cappio al collo, che non lo vuole fare tutto quanto? Ne risponderà lui del primo. E quindi per poter sopravvivere a questa trappola dovrà indicare i 15. E i 15 saranno lui perché ha gli occhiali sporchi, lei perché, l'abbiamo già detto prima, non vuole diventare Bina Certosa, poi quell'altro perché, cioè questo che faranno, perché abbiamo dei sistemi di valutazione che veramente sono, per essere gentili, eccessivi. In questi incontri che noi stiamo facendo con l'ingegnere Esposito per questi schemi di valutazione, ogni tanto vengono fuori delle cose che sono proprio inaudite, quello che dicevamo prima, addirittura come una persona deve andare vestita, come si deve presentare. L'abbiamo fatto cancellare, l'abbiamo eliminato. Ma a questo punto sarà il dirigente che verrà richiamato dall'alto e gli diranno, e tu perché non mi dai i nomi di questi 25, di questi 15, questi sugli uffici piccoli, Rieti, 20 persone, quanto saranno? 2, ma 2 devono andare in questa graduatoria nazionale. Perché internamente, sempre a questo decreto, si parla anche del graduatoria e tabelle di mobilità intercompartimentale. semmai il licenziamento, sarà l'ultima mossa quando proprio la pianta organica sarà così stretta che saremo. Ma intanto se avranno bisogno a Rieti, a Latina, oppure nelle Marche, a Macerata di qualche dipendente, perché l'ufficio è sotto organico, perché bisogna accettare la mobilità obbligatoriamente. Per la prima volta è stata messa questa parola di mobilità nel contratto nazionale ed è stato riportato qui, in questo decreto. A questo punto la cosa più bella poi, questa è la parte più, quelli che come dicevamo prima, nelle varie fasce F1, F2, F3, diranno, vabbè, fa tanto fra 2 anni io passo, faccio il concorso per passare. No, se tu stai fra i 25 buoni, manco fra quelli medi, 25 buoni per 3 anni di seguito, puoi prendere i soldi e puoi partecipare all'eventuale riqualificazione e prendere da 30 a 40 euro di più lordi. Altrimenti se stai fra i medi o addirittura fra i cattivi, tu questa riqualificazione semplicemente economica te la scordi completamente. Quindi, questi passaggi economici tanto paventati come cose belle nel nuovo ordinamento professionale del 2004, era fumo negli occhi. Perché non solo non è vero che tutti passeranno tranquillamente da F1 a F2 a F3, ma soltanto quel 25% che per 3 anni è stato zitto, non ha detto niente, buono, ha fatto determinate cose. Ma per di più, i famosi passaggi di area, quelli scordatevi definitivamente, i terzi non diventeranno mai quarti e i B3 super non diventeranno mai settimi. Ti vedo preparata.
Quindi non c'è.
Giusto? Sì, però siccome noi dobbiamo spiegare che per ogni lavoratore c'è una fregatura, per dirla bene, questi sono gli apicali che sono stati fregati benissimo. Poi per tutti gli altri al quale è stato promesso tu da F1 passerai a F2 nella tua fascia, non è vero. E questo accadrà solo se tu sarai stato buono per 3 anni, oppure i 3 anni in 5 e sarai in quel 25%. Ma la cosa più bella è che la legge che viene applicata per i passaggi di area da terzi a quarti e da sesti a settimi viene applicata anche internamente alle aree per i passaggi orizzontali. Che significa? C'è il collega che è un assistente amministrativo e vuole diventare assistente tecnico. Prima si poteva fare la domanda e rimanendo allo stesso livello di appartenenza faceva il passaggio. Adesso questo lo andrà valutato rispetto a un discorso di piante organiche e avrà la riserva del 50% per concorso pubblico esterno. Solo per passare orizzontalmente da una parte all'altra. Allo stesso stipendio, la stessa, semmai il collega solo perché vuole dire se esce un corso di abilitazione, se esce voglio fare anche una parte tecnica, voglio interessarmi anche di contabilità amministrativa, 50% esterno. Cioè è il blocco completo di tutti, a meno che tutti non si accettano determinate imposizioni, determinate ghigliottine. E di questo voi dovete sempre scusare, ma io, sarà perché ho partecipato al tavolo dell'ordinamento professionale all'Aran, sarà perché poi vedo delle reazioni, cioè oggi i sindacati, gli altri, ma che cos'è questo? Non bisogna accettare. Cosa non bisogna accettare? L'avete firmato, avete costruito, avete messo su prima la fabbrica per costruire la lama, poi la fabbrica per il legno e la fabbrica per la corda, poi avete fatto il concorso per boia, oggi che è pronta la ghigliottina dice non bisogna firmare. L'avete fatto voi col governo. E oggi che si trovano i lavoratori in queste condizioni, ricattati tutti quanti, e con dei sistemi di valutazione che se voi prenderete questo decreto, amaramente vi farà ridere un pezzo a testa all'altro, dove viene ufficialmente detto il lavoratore non solo non si deve più muovere, ma se si muove deve fare quello che vogliamo noi, senza più reagire. C'è addirittura, per il licenziamento, ci stanno tutte le modifiche del disciplinare. Perché prima c'erano determinate cose per cui c'era il licenziamento, adesso si è proprio allargato. Ingiurie, moleste, reazioni, cioè se poco poco c'è un dirigente che uno, e come me, mi accadde tanti anni fa, di essere mandato a quel paese da un dirigente generale e io li cambiai con la stessa moneta. Oggi se lo fate dovete pensarci bene, perché a quel punto o fascia 50% o fascia 25%. Ma il dirigente è sceso in terra, quindi quello è intoccabile, anzi più lo fa, più riesce a dimostrare che ha sotto controllo tutto quanto. E questo sistema, dove non è ancora ufficiale, dove ricordatevi, negli uffici provinciali, in molte parti dello Stato, lo stanno già mettendo in atto, lo stanno già attivando. Noi abbiamo un collega di Varese, un delegato di Varese, che sta passando i guai perché ha denunciato evasioni fiscali da parte di officine di revisioni, le ha denunciate con tanto di relazione, presentate al Ministero, sta passando veramente i guai suoi da quando mette piede in ufficio. Noi stiamo intervenendo e stiamo cercando di denunciare pubblicamente, in modo che non gli accada nulla, ma non soltanto come posto di lavoro, anche fisicamente. A questo stiamo arrivando. Chiaramente in questo decreto di attuazione ci stanno anche tutte le restrizioni sindacali. Si congelano le RSU, non ci saranno nuove elezioni fra 3 anni, vengono confermate.